questa tematica nei sinottici, in particolare un po' così introducendo alla visione che ha il Nuovo Testamento, o meglio lo sviluppo che il Nuovo Testamento fa di questa eredità cultuale ebraica. Allora, vediamo alcuni punti. Partiamo da un dato. Ho fatto la scelta di considerare i testi dei sinottici, quindi non considerare per esempio Giovanni, non considerare anche poi le lettere paoline e gli altri scritti per appunto, quindi anche la prospettiva è un po' particolare. Di fatto questo tema, anche il termine sacrificio, ricorre pochissimo nei sinottici, massimo una decina di volte, e poi tenete conto anche delle citazioni dei testi dell'Antico Testamento. E soprattutto non entrano nel merito di questioni legate per esempio ai generi, alle tipologie, alle funzioni, agli svolgimenti del sacrificio e per la nostra tematica anche del culto. Però ci sono delle sfumature molto particolari e molto interessanti, soprattutto perché si aprono degli orizzonti nuovi. E effettivamente il tema del sacrificio è più complesso anche del vocabolario stesso, quindi dei termini che vengono usati per riferirsi a questo sistema rituale. E quindi ho fatto una scelta. C'erano tante possibilità, tante anche proprio linee di interpretazione, di pensiero, e ho deciso che forse era meglio leggere i testi, cogliere le sfumature, cogliere quei significati, quei sensi, evitando anche di fare una trattazione sistematica. Si potrebbe fare anche un corso, addirittura secondo me anche un dottorato su queste tematiche, a partire soltanto dai sinottici. E soprattutto quando si parla in senso tecnico del sacrificio, diciamo la famiglia semantica che viene utilizzata maggiormente dai sinottici è quella dell'offerta, quindi presentare, offrire. Invece abbiamo visto l'Antico Testamento in particolare ha una terminologia molto più ampia, complessa, articolata. E perché nei sinottici si parla poco di questa tematica e poi è una tematica che viene anche applicata a Gesù, a Cristo, e mentre nelle lettere anche paoline o negli altri scritti invece diventa molto più un tema importante, ricco? Perché? Ho provato a darmi anche una spiegazione. Probabilmente dobbiamo anche spiegare questa differenza, questa disparità di attenzione tra i primi testi del Nuovo Testamento e quelli successivi, col fatto che gli apostoli, quando hanno cominciato a riflettere dopo la morte di Gesù, probabilmente non coglievano appieno il messaggio e tutte le implicazioni anche teologiche legate alla figura di Gesù. E quindi soltanto dopo hanno potuto codificare, hanno potuto sistematizzare il suo pensiero, il suo messaggio e quindi accogliere questa nuova valenza, questo nuovo significato del sacrificio legato alla figura di Gesù. Adesso proverò a essere anche un po' più chiara leggendo i testi. Allora, di fatto nel Nuovo Testamento si coglie un'evoluzione dell'idea di sacrificio. Ci sono degli elementi di continuità, degli elementi di discontinuità, ma anche di superamento. E secondo me si può anche pensare in termini di un rovesciamento. Lo vedremo soprattutto alla fine di questa sera. Allora, se da un lato il Nuovo Testamento si inserisce nel solco della visione dell'Antico, dall'altro però reinterpreta questa stessa visione e la porta a un nuovo livello di significato. Direi anche un culmine teologicamente importante. Perché? Perché ci dà una prospettiva più precisa di cosa rappresenti e cosa significhi il sacrificio alla luce della figura, della presenza e della predicazione di Gesù. Quindi è una continuità, ma è anche un superamento, soprattutto per alcuni aspetti, ma Poi anche, per esempio, anticipando qualcosa, l'associazione sacrificio morte di Gesù. Okay? Lì ecco, possiamo parlare proprio di rovesciamento di prospettiva rispetto a quella che è la visione dell'Antico Testamento. Ho fatto la scelta di così, tre testi, ma prima di entrare in questi, vediamo cosa si intende per continuità tra Antico e Nuovo Testamento. In generale si può affermare che il Nuovo Testamento, è vero, noi quando leggiamo si coglie, sembra che non ci sia spazio per parlare di sacrificio se non in termini molto critici. Ma se osserviamo bene, si può affermare che il Nuovo Testamento condivide con l'Antico le medesime indicazioni, affermazioni, preoccupazioni sul culto. Pensiamo anche ai riferimenti quando, magari, quando Maria e Giuseppe vanno al tempio per offrire il sacrificio. Quindi c'è questa attenzione anche al sistema, al rituale. Possiamo anche dire che testimonia una pratica convinta e consolidata, cioè il credente, l'ebreo al tempo di Gesù aveva la consapevolezza e sentiva la necessità e l'obbligo di fare i sacrifici al tempio. Chiaro, era una prassi adattata al primo secolo, quindi stiamo parlando di un luogo diverso, per esempio, di quello di cui, per esempio, si può immaginare per il libro dei Numeri, il libro del Levitico, o anche pensiamo successivamente, anche con figure diverse, pensiamo semplicemente alla presenza del sommo sacerdote. Il Nuovo Testamento poi fa propria l'idea del culto quale spazio di vita, quella vita che si viene a stabilire, che si viene a creare tra Dio e l'uomo. E quale spazio? È uno spazio in cui l'uomo fa esperienza della santità di Dio. Questo termine kadosh, santo in termini separato, ma non in termini di distante, ma di trascendente. Quindi l'uomo fa esperienza, fa un'esperienza spirituale di Dio al tempo. E possiamo dire anche che il Nuovo Testamento accoglie pienamente l'idea base di sacrificio come momento di incontro con Dio, all'insegna della coerenza e della rettitudine, del diritto e della giustizia secondo la rivelazione biblica. Quindi in questo senso continuità, ma con delle prospettive leggermente diverse. Perché vedete, Gesù non cambia nulla del rito antico, non è che Gesù dà delle indicazioni, dei suggerimenti, propone delle variazioni. Gesù, sia nella sua missione terrena, ma neanche immediatamente dopo la sua morte, e Gesù mantiene il sistema rituale del Tempio, come emerge in questo racconto del lebbroso, Matteo 8:4. Qui si dice: poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta, Todorum, da Mosè, come testimonianza per loro. Qui il termine che viene usato per indicare l'offerta sacrificale, appunto Todorum, che deriva da questo verbo didomi, dare, consegnare. Quindi ritorna questa idea dell'offerta come un dono che viene dato e consegnato a Dio. Ma qui la presentazione di questo dono viene collegata alla testimonianza. Ma qui il concetto dobbiamo intenderlo in senso metaforico, quindi come riconoscimento e prova della guarigione. E qui comincia a delinearsi qualche differenza, e anche la specificità, legata a Gesù. Vedete, il lebbroso, poiché impuro, era escluso dalla comunità di Israele, non poteva accedere al tempio e fare i sacrifici. E Gesù, guarendolo, ricostruisce quelle relazioni interrotte e dunque c'è un'associazione guarigione-purificazione, come avveniva in particolare con il sacrificio espiatorio per i peccati. Ma qual è qui la novità? Mentre prima il sacrificio di espiazione veniva fatto nel luogo, Poteva essere il tempio, poteva essere qualche altra collocazione. E qui l'associazione guarigione e purificazione fa capire che ora questo tipo di azione non è più legata a un contesto specifico, diremmo istituzionale, ma comincia a essere legata alla persona di Gesù. È Gesù che guarisce. Ecco, questo verso di Matteo è importante perché mostra che l'azione di Gesù assume un carattere espiatorio e liberatorio. L'azione di Gesù si sostituisce agli strumenti rituali, si svolge in un contesto che non è quello canonico e comincia perciò a profilarsi questa nuova possibilità, cioè di un'associazione culto legata alla persona di Gesù. Ed è un'opportunità nuova perché è svincolata dall'ambiente, dalle forme tradizionali del culto. Nelle parole di Gesù si colgono poi delle insistenze, e anche delle sottolineature che mettono in rilievo alcune componenti del sacrificio, facendole diventare così più decisive e direi anche tassative, come a voler stabilire una diversa scala di priorità, o valori, come ad esempio in Matteo 5, 23-24. Qui Gesù impone che siano risolte determinate situazioni prima di offrire il sacrificio. Di quali situazioni si parla? Dice il testo: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Qui Gesù impone qualcosa. Secondo la tradizione giudaica, il peccato compiuto contro il fratello non può essere rimesso da Dio, ma solo da chi è stato offeso. Ecco perché prima di andare all'altare per presentare un'offerta era necessario recarsi dal fratello. Allora, qui Gesù conferma la prassi prevista per il rito e per il sacrificio, ma la sua intimazione va più in profondità. Perché? Mentre richiama la consuetudine e la conferma e la ribadisce, delinea però una prerogativa che carica di senso quel gesto cultuale, ovvero una determinata condizione. Qui le traduzioni utilizzano il termine riconciliarsi. In realtà il testo ebraico riporta un altro verbo che adesso vediamo. Allora, ho parlato di intimazione perché il testo è costruito in modo da trasmettere questa idea di urgenza. Lascia lì e va. E il verbo che viene adoperato per tratteggiare il contenuto della richiesta è dialassomai, che è presente soltanto qui, non ricorre in altri testi. Ed è un verbo che ha nella sua etimologia questo senso di fare diversamente o cambiare, trasformare. Allora, cosa sta dicendo Gesù? Non sta tanto dicendo di riconciliarsi, quindi un'attenzione al risultato, all'effetto dell'azione, ma sta portando l'attenzione al processo che porta a quel risultato. Quindi, prima di andare all'altare a portare l'offerta, va a riconciliarti, ma come dire, vai a trovare quella modalità per cambiare, per ritrovarti in armonia, per avvicinarti al tuo fratello. Quindi questa dimensione del cambiamento. Vedete, quando le altre volte abbiamo parlato nel Nuovo Testamento la necessità di trovare un'integrità, una rettitudine, qui la proposta di Gesù, appunto, è ancora molto più radicale. Cioè di trovare un'armonia interiore, che è frutto appunto di un percorso, ma oggi potremmo dire anche di una revisione dei propri comportamenti, dei propri atteggiamenti. E questo è un comportamento previo, prima di andare al tempio a svolgere il culto. Poi abbiamo Gesù che spesso entra in conflitto con alcune figure, con i membri, per esempio, della classe sacerdotale. Il culmine di questi scontri lo si raggiunge con l'episodio raccontato da Matteo della purificazione del Tempio, che poi è un episodio riportato da tutti gli evangelisti. Qui è interessante considerare alcuni aspetti. Allora, leggo il testo. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero oggetti attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Vedete, anche i profeti, lo abbiamo visto la volta scorsa, hanno implorato, hanno gridato affinché il popolo si riappropriasse di una dimensione personale e interiore del culto. E anche Gesù contesta la distorsione del culto. Ma quale distorsione? Quella distorsione che snatura, ma sconfessa il culto stesso. Non è soltanto un travisare il culto, ma è un negare quel culto. Perché? In Matteo 11 si prende di mira la mercificazione del tempio o nel tempio. Cosa si intende per mercificazione? La problematica su cui Gesù vuole portare l'attenzione e si sofferma anche in maniera molto forte, con veemenza, non riguarda tanto la trasgressione o la deviazione dai riti, dalle formalità, dai gesti, eccetera, ma è la dissacrazione del luogo, di quel luogo speciale, unico. Qual è il tempio? La dissacrazione. Ecco perché contesta questi atteggiamenti che sconfessano il culto. Vedete, quel luogo che era sacro, in cui era possibile vivere dei momenti di comunione spirituale e ci si avvicinava a Dio, si diventava più familiari, beh, quel luogo viene banalizzato, squalificato, trasformato in un ambiente comune. Non so se la sensazione che io provo quando entro in qualche chiesa sconsacrata è qualcosa di particolare. Ecco, questo tipo di atteggiamenti o comportamenti, appunto, avevano portato a proprio cambiare, stravolgere quella che era la funzione del tempio. Quella casa di preghiera diventa un mercato. E Gesù interviene con tre azioni. Prima di tutto si oppone a quanti comprano e vendono nel tempio, poi rovescia i tavoli di cambiavalute, le sedie, erano così strumenti, oggetti che facevano parte così delle azioni per pagare la tassa annuale e poi per mettere a disposizione dei più poveri qualcosa di offrire. Quindi veramente nelle intenzioni c'era questa dimensione di attenzione al povero, alle categorie in difficoltà, come anche indicato dai profeti. E infine impedisce il trasporto di utensili o oggetti vari, con una natura varia. Beh, questi versi offrono una panoramica degli assurdi comportamenti riscontrati al Tempio. E in particolar modo permette di riflettere su quelli che sono i limiti e le contraddizioni di questi atteggiamenti. La critica di Gesù mette in evidenza il ripiegamento verso un culto formalistico. Guardate, allestire dei tavoli, organizzare uno scambio di denaro, di soldi, eccetera, chiaro, con una finalità anche nobile, che era quello di aiutare il prossimo, beh, però non c'erano le condizioni rispetto al Tempio. Quindi era un culto che diventava automatismo, che diventa abitudine, che diventa scontato, ma potrei dire anche un culto che rassicura la coscienza. Loro si trovavano nel luogo sacro, quindi in un luogo specifico per quel tipo di azioni. Mettevano anche in atto una serie di comportamenti che permettevano di considerare il prossimo, di fare la carità, di aiutarli, solidarietà. Quindi formalmente erano tranquilli. Era anche un atteggiamento rassicurante, anche svolto magari nei tempi, nelle modalità, secondo i canoni, secondo le forme anche richieste. Come dire, basta rispettare gli elementi essenziali del culto rituale per affermare che si sta vivendo un momento di intimità spirituale. E no, non era proprio così. E l'altro aspetto su cui pone l'accento Gesù è il carattere idolatrico dell'azione cultuale. Cosa vuol dire? Qui la questione è sostanziale, perché pesano di più il contorno, i dettagli, gli accessori, la ricerca della perfezione, tutto deve essere a posto, la brama anche di massimizzare il vantaggio connesso al materiale sacrificale. Deve essere bello, devo guadagnare di più, perché così poi posso donare di più. Al punto che questo stesso agire dell'offerente si sgancia, si separa da quella che è la dimensione orante del rito. Non è più un momento di preghiera, è un momento commerciale, di scambio, di mercificazione. E alla fine si riduce a gesti piatti, desacralizzati, inespressivi di quella vitalità che invece è effetto conseguenza di questa dinamica relazionale con Dio. Proprio un mercato, come dire, semplicemente uno scambio, tu mi dai, io ti consegno. Ma non era questa la logica del rito per cui l'offerente consegnava qualcosa a Dio e che poi quella parte che veniva risparmiata poi veniva venduta per favorire la solidarietà. In questo testo di Marco, inoltre, ci sono due assi semantici. C'è quello, l'asse semantico del commercio, con un lessico particolarmente ricco di termini che riguardano il denaro, vendere, venditori, compratori, cambiamonete e al contrario anche ladri. E questo asse si intreccia con l'altro asse semantico della casa, quale luogo di accoglienza e convivenza umana, ma qui un dettaglio, convivenza anche universale, perché il testo dice casa di preghiera per tutte le nazioni. Per tutte le nazioni. Allora, qui abbiamo un'opposizione. Guardate, spesse volte nella Bibbia, quando si deve scandalizzare l'uditore, si fa questa associazione con un'immagine, una metafora, un lessico che viene preso dal mondo commerciale, quindi del denaro. Penso in particolare a alcune immagini dei Salmi, quando il popolo, si dice l'orante, il Salmo 44, dice che ci hai svenduti per un nulla, cioè quindi per qualcosa che non ha neanche prezzo, non ha nessun valore. Quando si contrappongono queste due dimensioni, è chiaro che l'effetto è maggiore a livello di senso. Qui si sta associando la casa di Dio a un luogo di scambio e di commercio. È esattamente il contrario. Si parla di casa di preghiera, poi in realtà l'espressione è più forte, qualcuno traduce spelonca di briganti. Perché questo termine un po' viene preso da Geremia 7:1 e il richiamo non è soltanto a qualcuno che si appropria in modo indebito di ciò che non gli appartiene, il ladro, ma a qualcuno che agisce con violenza contro la legge. Quella casa è diventato il luogo di chi non rispetta la legge di Dio, la contraddizione. E questa contrapposizione, questa opposizione ha la funzione di marcare ancora di più lo stravolgimento che si verifica nella casa di Dio. Non è più la casa di preghiera, è un luogo di briganti. Ma questo è il risultato, questo è quello che appare, ma è il riflesso anche di quanto accade nel rapporto fra Dio e l'uomo, quando il culto non viene vissuto in termini di adesione del cuore, ma soltanto di gesti esteriori, di ritualità, di pratica, di prassi. Sempre poi nel segno della continuità abbiamo quest'altro testo che, così, preparandomi per oggi, ho trovato splendido per tanti aspetti, adesso proviamo a vedere insieme. Qui viene introdotto un contenuto ulteriore rispetto a un testo, al testo che conosciamo di Osea. È un pensiero ulteriore, quasi fosse una sorta di approfondimento in crescendo. Questo testo è di Marco, capitolo 12, versetto 33. Per amare lui con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Il contesto in cui si svolge la scena è il tempio. Lo scriba dialoga con Gesù e lo interroga su quale sia il primo comandamento in assoluto. E qui poi c'è la risposta di Gesù che sottolinea la dimensione dell'ascolto e la dialettica della preghiera, come questo rapporto tra un io che si rivolge a un tu, riconosciuto così nelle sue fondamentali dimensioni, e poi anche a questo atto di amare colui che è l'unico Signore. Questo testo riecheggia quello di Osea, quello noto per l'affermazione autenticamente scandalosa e rivoluzionaria che il profeta mette in bocca a Dio: misericordia io voglio e non sacrifici, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma qui c'è qualche aspetto differente, perché sacrifici e olocausti concettualmente vanno insieme, questo in fondo è comprensibile. Più difficile capire, nel caso del testo di Osea, che è radicalmente nuovo, è mettere insieme misericordia e conoscenza di Dio. Significa che Dio lo possiamo conoscere solo in un'esperienza passiva, di misericordia, di riconciliazione, di solidarietà. Ma rispetto al testo profetico, quello di Marco è particolarmente interessante perché nel tentativo di afferrare l'essenza della legge, quindi qual è il comandamento, il primo, il più importante, il più grande, induce a scavare, a indagare, ad affinare la concezione personale della fede. In che termini? Vedete, nel riprendere quanto detto da Gesù, lo scriba apporta qualche modifica significativa ai concetti che vengono presentati nei versi precedenti, anima e mente, sostituisce quello di intelligenza. E quindi mette a confronto poi il rapporto con Dio e con il prossimo con il sistema sacrificale del culto. Il primo concetto nuovo che rientra in questa tematica, in questa riflessione, è quello di intelligenza, synesis. Che intelligenza è? Questo è il termine usato in Efesini per parlare dell'intelligenza del mistero di Cristo, Il riferimento però non è alla razionalità o alla capacità personale, alla dote, il dono, alla qualità che qualcuno ha e qualcun altro no, ma all'intelligenza frutto di una fede pensata, vissuta, convinta. Una fede capace di generare conoscenza, ma anche una fede capace di produrre sentimenti e dinamiche relazionali. E una fede che si dice intelligente, è una fede che permette di immettere in un circuito in cui l'uomo arriva ad assumere i criteri, i valori, i principi di Gesù in maniera seria, costruttiva, equilibrata, fondata sulla frequentazione della parola. Si allude quindi a una fede professata con l'uso della ragione. Altrimenti diventa fanatismo, superstizione, magia, ma anche follia o illusione devastante. Poi qui c'è un altro aspetto che è interessante, perché prima di fare questa associazione amare più di tutti gli olocausti, qui abbiamo una serie di complementi che solitamente vengono resi con un complemento di modo, quindi con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza. In realtà nel testo greco è un complemento di provenienza di origine, quindi a sottolineare da dove viene tutto, da dove provengono queste qualità. Il secondo concetto speciale di cui si parla nel testo di Marco, e direi che rappresenta un vertice sia dal punto di vista etico e anche dal punto di vista spirituale, è il concetto di amore per il prossimo. Qui troviamo il verbo agapao, questo amore si dice agapico, il quale indica una forma speciale della realtà dell'amore, che dovrebbe prendere il posto della prassi rituale, formare e forgiare il credente nei suoi comportamenti. Ed è Marco, per bocca dello scriba, non sta proponendo di abolire il sacrificio, ecco perché sullo sfondo c'è sempre questa continuità tra antico e nuovo, ma esprime una preferenza, anzi, un assoluto. Preferenza espressa aggiungendo un termine di paragone non presente nelle parole di Gesù. Questi comandamenti per lo scriba, infatti, sono più grandi, abbondanti di tutti gli olocausti e sacrifici. Guardate, l'espressione olocausti e sacrifici si può intendere come un'endiadi dal punto di vista tecnico, cioè un'espressione che attraverso due concetti rimanda un'unica realtà, che è quella del culto, con delle sfumature. Ecco, quindi questa coppia sta semplicemente a indicare la prassi sacrificale ebraica nel suo insieme, nella sua forma pratica, fattuale. Ma qui è interessante perché se in Osea c'era la contrapposizione misericordia, olocausti e sacrifici, e questa contrapposizione ci è familiare, perché è un ritornello che abbiamo dentro. Vedete, la misericordia è un sentimento di compassione e di pietà che scaturisce da quando mi accorgo, osservo la sofferenza, l'infelicità, la difficoltà di qualcuno. È qualcosa che mi smuove poi ad agire, soccorrere, alleviare. Beh, la contrapposizione amore, agape, olocausti e sacrifici invece ci porta, io direi, a un culmine gioiosamente intenso. Perché gioiosamente intenso? Misericordia è un sentimento che consegue la visione di situazioni o contingenze problematiche. L'amore invece è un sentimento che si manifesta anzitutto come desiderio di procurare il bene, viene prima. Non è una conseguenza di quello che io osservo e per cui decido di intervenire. Questo è un amore che prescinde, dalle situazioni, dalla categoria sociale che la persona rappresenta, dalla condizione in cui quella persona versa. L'amore agapico è per tutti, non per chi ne ha più bisogno. E a prescindere dalla provenienza, a prescindere anche poi dalla sua storia. Mentre la misericordia arriva dopo un'osservazione, una valutazione. Vedete, questo amore, ecco perché parlavo prima di culmine, questo amore agapico è quello che apre la mente, è un amore che dischiude i cuori, diventa gratuità pura. Perché? Perché è slegato da circostanze, da abitudini, da consuetudini, come magari possiamo intendere la ritualità deve seguire dei ritmi, dei tempi, delle forme. Beh, questo amore sconfina, soprattutto dovrebbe sostituire quella ritualità che viene svuotata del significato originario. Ecco, qua cominciamo a intuire un po' di più quella che è la svolta impressa dall'insegnamento di Gesù, almeno rispetto ai sinottici. Se il culto, così come era inteso e interpretato nell'Antico Testamento, era la via maestra per arrivare a Dio, beh, l'amore ne diventa il principio costitutivo. Ecco la differenza sostanziale. Ora ho provato a così offrire alcune idee rispetto a quello che invece a quelli che sono i segni di discontinuità e di superamento rispetto all'idea di sacrificio nell'antico. E dobbiamo tenere presente un motivo, un leitmotiv che pervade ciascun verso del Nuovo Testamento e anche dei sinottici, un motivo che diventa poi una categoria teologica fondante della fede cristiana. Probabilmente sono anche delle semplificazioni, ma ho voluto così individuare delle sfumature che mi sembrano importanti per anche reimpostare l'evangelizzazione oggi. Adesso proverò a spiegarmi in che termini. Senza dubbio, l'elemento più innovativo del Nuovo Testamento è l'interpretazione della morte di Gesù come sacrificio. Ecco perché è una tematica che verrà sviluppata non nei sinottici, ma negli scritti successivi. Dal punto di vista storico, questa interpretazione è strana. Noi, è vero, nell'Antico Testamento comunque c'erano degli accenni ai sacrifici umani, ma in realtà poi gli studi, le ricerche, le scoperte hanno dimostrato che rientravano invece in quello che erano così gli accordi per i bottini di guerra, e comunque nella Bibbia non si parla di sacrifici umani. Quindi nulla farebbe pensare che la morte di Gesù potesse avere una dimensione sacrificale. Non fu consumata al Tempio, non vi è associato nessun linguaggio, nessuna implicazione cultuale. E nella tradizione poi dell'Antico Testamento la morte non è mai stata considerata un sacrificio e neanche rientra nei caratteri tipici che contraddistinguono il sacrificio. E perché allora a un certo punto si associa questa tematica alla morte di Gesù? Tutta la vicenda di Gesù nel suo insieme, dalla predicazione alla testimonianza, permettono di capire che la sua esistenza corrisponde a un sacrificio. Non tanto le parole o i gesti o le azioni in quanto tali da lui manifestati. Vedete, i testi del Nuovo Testamento spingono nella direzione di inaugurare una prospettiva inedita, nel senso che c'erano dei riferimenti di tutta una letteratura che coglie così un precedente nei testi del servo sofferente, quindi che è stato sacrificato, eccetera. Ma L'idea forte è quella del Nuovo Testamento che la morte di Cristo, come forma di autodonazione, come forma di offerta della vita, come offerta di sé. Infatti, se noi guardiamo il vocabolario e le varie espressioni con cui il Nuovo Testamento dà un senso positivo alla morte di Gesù, notiamo che ci sono verbi come dare, didonai, consegnare, paradidonai, porre, soprattutto in Giovanni, tithenai. Poi ci sono anche dei complementi come se stesso, la propria vita, che appunto accentuano questa dimensione personale, soggettiva, e anche altre preposizioni che sono indicative del valore salvifico della morte di Gesù, cioè per la moltitudine degli uomini, per tutti, per me, per noi, per voi. Si può però di fatto sintetizzare che Gesù non ha subito passivamente la sua morte. Questa idea di dare, consegnare, ma l'ha vissuta come offerta di sé, rimanendo fedele allo stile che ha caratterizzato tutta la sua esistenza. In secondo luogo, emergono dei tratti per cui si può parlare addirittura di una visione del culto ebraica soppiantata. Ho provato così, a raffigurare questa svolta in maniera molto semplice, però vedete, se nell'Antico Testamento c'era questa dinamica verticale, Dio uomo e l'uomo attraverso il sacrificio e quindi con l'alleanza, la vittima, il luogo, un mediatore che poi diviene anche sacerdote, c'è questa così prospettiva discensionale e poi ascensionale. Nel Nuovo Testamento questo dinamismo, questo movimento viene completamente stravolto. Perché? Perché Dio dona suo figlio e Gesù con la morte è una morte che è per l'uomo e in questa dinamica poi entra anche il rapporto con il prossimo, con gli altri. La religione di Israele quindi si fondava su questa alleanza, sul culto svolto in un primo tempio nel tabernacolo, poi nel tempio, con del personale, con dei riti. E questi erano momenti, erano passaggi, erano fasi fondamentali. Nel Nuovo Testamento questi elementi costitutivi del culto, perché altrimenti non si parlava di culto, non ci sono più. Sono sostituiti dalla persona di Gesù. Quindi non sono sostituiti da altri di pari livello, ma dalla persona, perché è egli stesso alleanza, tempio, vittima e sacerdote. Gesù sintetizza tutte queste dimensioni. E possiamo dire che attraverso Gesù si innesca un dinamismo espansivo di amore universale. Nel sacrificio di Gesù non è l'uomo che dà qualcosa a Dio. Pensate alla visione dell'Antico Testamento, l'animale più bello, più giovane, eccetera. Ma è Dio che dà se stesso all'uomo. Ecco perché parlo di visione soppiantata dell'Antico Testamento. Il principio è quello, ma si capovolge. Quindi si può dire che con il Nuovo Testamento il sacrificio, più che un tributo a Dio, è dono di Dio agli uomini. Ecco il rovesciamento, il cambio di prospettiva. Gesù rappresenta il dono di Dio, è un Dio che si dona in persona, quindi non è più un sacrificio che si esprime attraverso dei gesti, delle azioni. Ma è un sacrificio vivente. È una persona. Vediamo ora alcune così conclusioni che possiamo recuperare da questa prospettiva del Nuovo Testamento. Vedete, La critica che proviene dagli evangelisti è necessaria e indispensabile al tempo di Gesù, ma anche oggi, e appare un monito per noi oggi. Perché? Perché accogliere la logica sacrificale così come intesa nell'Antico Testamento significa in effetti vivere secondo una mentalità più materiale, più pratica, che porta ad assumere valutazioni, decisioni, ma per ottenere uno scopo. Io scelgo una vittima, dedico del tempo a Dio, vado al tempio e offro la vittima. Quindi anche una, diciamo, una serie di azioni molto chiare, molto definite. Quindi per ottenere anche un obiettivo. Ricordate quando si parlava un gradimento, un sacrificio gradito a Dio? L'obiettivo era di, fatemi usare il termine, conquistarsi Dio, un fine. Il rischio però di questa logica sacrificale è perdere di vista, smarrire, tradire l'essenza, la natura spirituale relazionale di questi atti. Perché sacrificio? Per arrivare a Dio, non perché per sviluppare o trovare dei mezzi che mi portavano a Dio, era la relazione con Dio. Credo che poi un altro aspetto sia quello legato alla necessità di recuperare la prospettiva della morte di Gesù come autodonazione, come offerta di sé. Cioè, e quindi anche correggere quella che è una visione. Oggi quando noi parliamo di sacrificio, anche nella mentalità, si pensa anche rispetto alla rivelazione biblica, associamo sacrificio, fatica, costo, rinuncia. Se noi recuperiamo invece questa dimensione della morte di Gesù come un sacrificio, però come autodonazione, come offerta, beh, riusciamo anche a comunicare quello che è il cuore del messaggio cristiano, che è un annuncio di pace, di salvezza, di armonia, di apertura agli altri, nella forma dell'agape. Ha donato la sua vita fino a morire in croce, ma è stata una scelta d'amore. Oggi invece la tendenza è quella di, soprattutto per chi è lontano dagli ambienti ecclesiali, da una prassi, è quella di fermarsi invece sugli aspetti negativi. Credo che per l'evangelizzazione di oggi sia urgente riscoprire il significato positivo della morte e sacrificio di Gesù. Non tanto quello di rinuncia, ma esattamente l'opposto, donazione, quale espressione di un dinamismo che dalla figura di Gesù e passando attraverso gli uomini riunisce e riporta a Dio. Una tematica impegnativa, perché effettivamente poi c'era tutta la simbologia legata al sangue, alla cena pasquale, che però secondo me svilupperete in maniera specifica quando parlerete prima di forse di Ebrei e poi con Don Renato De Zan a partire dalla lettera ai Romani. Però la prospettiva dei sinottici sembrerebbe una prospettiva forse più modesta, ma in realtà pone le basi per quella visione molto più complessa, articolata, elaborata che viene portata avanti a partire dalla morte di Gesù. Effettivamente gli evangelisti in quella fase storica intuivano, percepivano delle caratteristiche, percepivano anche appunto una, da parte di Gesù probabilmente un tentativo di andare o a riscoprire l'autenticità dei gesti e delle azioni, ma l'elaborazione poi di associare Gesù, la morte di Gesù, a questa tematica del sacrificio è successiva, e credo che fondamentale in questa elaborazione sia stato Paolo. Il pensiero di Paolo è un pensiero anche raffinato, sicuramente diverso rispetto a quello dei sinottici. Il contributo in questa prospettiva di Paolo è assolutamente unico. Ma Matteo, Marco, Luca, parte anche Giovanni, pongono le basi, intuiscono questa visione diversa, forse anche più radicale su questa tematica, e la portano veramente a uno sviluppo e a un culmine, perché associare l'amore agapico, lì la questione è associare a dei gesti, a delle azioni, anche degli strumenti rituali, un sentimento che era quello dell'amore. Ecco la differenza forte anche da parte così insita nel messaggio di Gesù. Nessuno, ecco, forse già Osea e i profeti avevano cominciato a intuire la necessità di comportamenti etici, ok? Ma la prospettiva di Gesù porta veramente ad aprire degli orizzonti assolutamente inediti, ma soprattutto poi è Gesù stesso che incarna e raccoglie in sé tutti questi elementi del sacrificio. Qualche domanda, qualche osservazione?
Già nelle conclusioni, la logica sacrificale, pratica, materiale, per ottenere un obiettivo fine, e cioè riti ordinati, comandati da Dio. Quindi il fatto di essere riti non è un travisamento. Cioè, non è che il Gesù lì dica che il rito
Non va più bene.
non va bene
No.
perché travisato. Perché se non fosse travisato andrebbe
Certo.
bene. Questo non è detto lì assolutamente.
Allora, il discorso è questo. E che poi è anche un problema, secondo me, che si può riscontrare anche oggi. Il rito serviva per avvicinare a Dio. Ed era la modalità che ha caratterizzato la storia del popolo di Israele. Ma la visione era quella che l'uomo, a parte che da solo era incapace, che non era in grado di mantenersi fedele, il rischio fondamentalmente, ma probabilmente anche una certa teologia del passato, l'uomo in quanto peccatore non era in grado attraverso quelle azioni di garantire un momento autenticamente valido. Allora, l'intervento, la predicazione di Gesù era incentrata a ribadire questo. Il rito è fondamentale, ma se il rito viene svolto con una intenzione, con un atteggiamento, con una situazione, una condizione personale di disarmonia, di peccato, una situazione anche di tensione o di conflitto, vanificava il gesto, vanificava completamente il gesto, questo sì, ma la critica non è in sé il rito, ma come viene vissuto il rito. E se il modo di viverlo era negativo, era sbagliato, quel rito non aveva più valore, era semplicemente un segno, poteva essere svolto in qualsiasi altro ambiente, ma perdeva si impoveriva, perdeva quel significato proprio, questo sì.
Per me è un discorso molto difficile questo discorso del sacrificio, perché ovviamente sono caricato da tutte le costruzioni storiche che poi la Chiesa ha inventato. E devo dire che questo mi affatica molto quando penso a queste cose. Anche perché se Gesù di Nazareth ha indicato alla fine due riti, è stato condividere il pane e il vino dando loro un significato e in Giovanni lavare i piedi. Quindi non so se avendo l'idea rispetto a quello che si è inventata la Chiesa in 2000 anni. Seconda cosa, mentre appunto poi la storia, si è preoccupata, come ha detto anche lei, di vedere il sacrificio come diminuzione, come distruzione, eccetera, eccetera. Lui quando ha cominciato a dire il figlio dell'uomo dovrà soffrire, ma dopo 3 giorni ha sempre detto così lui, dopo 3 giorni risusciterà. Invece poi la storia successiva, in questa autodistruttività, diciamo, ha separato le cose. E allora ecco Gesù che è il sacrificio e tutti bisogna sacrificarsi, bisogna ammalarsi, bisogna soffrire, ma il compimento di cui parla Gesù non è fatto dalla croce,
no,
fatto
dalla risurrezione. Certo.
Allora anche noi cristiani riceviamo una testimonianza monca, non so se devo dire, monca e poi travisata, perché io nel mio piccolo, voglio dire, sono più capace di analizzare azioni, gesti, relazioni, dato il mestiere che ho fatto, ma a me appunto i 2 riti finali, la lavanda dei piedi
e l'Eucaristia
e la cena, quelli sono
l'essenza,
non so se hai un'idea.
Certo.
E quando affronto questa autodonazione, questa offerta, io la vedo sempre nel suo compimento. Cioè, non là il crocifisso là davanti, ma crocifisso e risurrezione. Non so se questo è per dire, io la ringrazio molto delle riflessioni di questa sera, ma sento che mi pesano moltissimo le costruzioni autodistruttive che hanno portato a rifare dei riti un mercanteggiamento. Con tutto rispetto che voglio bene ai santuari, cioè io vado lì, adesso abbiamo fatto una ricerca ancora anni fa, per cui c'è molta più gente che va al santo senza chiedere miracoli, non so se avendo idea. Una volta invece era lo sport, dovevi andare in santuario per chiedere miracoli. Ma ecco, non so se ho chiarito la mia.
No, no, ho chiarito bene, per esempio io ora ho abitato tanti anni a Roma, quando ecco perché. Capisco quando il rito viene svuotato. Avevo molti studenti che seguivano il catechismo, la prassi, e a un certo punto c'era una parrocchia al centro di Roma, Santa Maria Maggiore, non c'è nessun problema a dirlo. Loro arrivavano lì mezz'ora prima di una messa, il sabato, eccetera, pagando, ricevevano i sacramenti della cresima, quello sono sicura, cresima, e forse anche la comunione. Ecco, allora quando dico il gesto, il rito, ma dietro ci deve essere tutta questa dimensione orante, sacra, collegata al rito, perché altrimenti diventa appunto un mercificare, qualcosa che invece è un momento, dovrebbe essere un momento con una certa sacralità, con una certa spiritualità. E appunto credo che i santuari possano essere anche luoghi di questo tipo. No, assolutamente. È un rischio che stiamo correndo oggi. Perché? Perché è più importante svolgere il rito che maturare quello su cui il rito ci dovrebbe far crescere. E questo è l'aspetto che ancora oggi, perché? Perché probabilmente siamo più interessati a eseguire un compito, quindi essere tranquilli, essere, fatemi usare il termine, a posto, anche dal punto di vista cristiano, e quindi ci dimentichiamo che invece è un percorso, è una crescita, è qualcosa che deve solleticare dentro, che deve essere anche accompagnato, guidato. Oggi sì, si sta perdendo questo. Qualche giorno fa parlavo, ricordo, con qualcuno e sono rimasta molto sorpresa perché parlavano di messe propedeutiche. Ho detto, Dio, questa cosa mi... Messe ridotte, non tanto in termini di tempo, perché non sto parlando di parroci che fanno veloci perché eccetera, messe che però non prevedono più la prima e la seconda lettura, non prevedono più l'offertorio, sì, nel territorio nostro. Perché? Perché la gente non capirebbe. Quindi bisogna togliere alcune parti fondamentali, però l'importante è quel momento della così ecclesiale, chiamiamolo così, però l'importante è il momento. Se poi manca di alcuni elementi essenziali, perché io sono convinta che il rito forma la persona, perché partecipare al rito permette di esprimere una propria adesione, permette di dimostrare di essere fedeli, perché altrimenti se la fede, la religiosità rimane solo entro di noi, possiamo fare quello che vogliamo. Ma se adesso in nome di una fedeltà a un momento domenicale, attorno appunto all'Eucaristia, cominciamo a togliere parti perché va bene, ok? Capite che questo è quando si parla di un culto materialistico, cioè un culto che è basato solo sul rispetto di una prassi, ma ha perso quel valore fondamentale di occasione di preghiera. E non sempre ce ne accorgiamo. Perché? Perché è più importante invece portare avanti procedure, prassi e così via. Ma credo che non è che per sottrazione che possiamo evangelizzare, si tratta piuttosto, l'altra volta avevamo parlato di cambiare il lessico, si tratta di trovare modalità nuove, anche di linguaggi nuovi. Ecco perché ho detto, quando si pensa al cristianesimo, a questa tematica che appunto un po' condiziona perché abbiamo le varie sovrastrutture, in realtà questa prospettiva della morte di Gesù come autodonazione, quindi comunque come scelta che poi irradia, che fa crescere, quello secondo me è l'approccio che dovrebbe così entusiasmare rispetto, non l'idea di sacrificio come morte, come rinuncia, come perdita, è il contrario, è esattamente il contrario. Per un guadagno, ma non nel senso così del proprio del termine, in senso di vantaggio, cominciano a essere diffuse queste messe propedeutiche.
Non l'avevo mai sentite.
Neanche io, quindi sì, che in realtà una messa si può fare anche in tempi brevi, pensate alle messe feriali, si rispettano, magari si toglie la predica o come. In realtà addirittura sì. Qui sì. Prego.
Sì, la cosa che io proprio faccio fatica a capire e trovo illogica è l'uso del concetto sacrificio, ovvero l'uso di una categoria rituale per descrivere donazione, annuncio di pace, salvezza, armonia, apertura, eccetera, che sono tutt'altro rispetto alla materialità del rito. Fatto anche bene, però non sono riti. E concepire l'incarnazione, la vita di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione, come sacrifici, ovvero come riti, perché il sacrificio è un rito.
Sì. Ma Gesù sdogana questa idea.
Dirmi che tutta la vita di Gesù, l'incarnazione, sono dei riti.
No, ecco perché quando prima dice.
Allora, eliminiamo questa parola orrenda.
Io credo che. No, sono d'accordo. Credo che anche dal punto di vista teologico bisognerà trovare anche veramente nuovi linguaggi. Io lo dico a scuola. Non si possono più usare le categorie inferno, paradiso e purgatorio, sono categorie, ma soprattutto sono medievali, cioè allora oggi piuttosto si parla di un Dio vicino, un Dio lontano, un Dio silenzioso, un Dio che non vede. Allora credo che oggi dobbiamo un po' sforzarsi anche da questo punto di vista a trovare modalità nuove per far passare questi contenuti. Questo sì, è la sfida, che però la vita di Gesù non è un rito, ma Gesù assume a sé tutte quelle dimensioni che caratterizzavano il rito nell'Antico Testamento. Quindi sì, forse bisognerebbe trovare un termine diverso.
Chiedo scusa però, rito, rituale, è semplicemente la messa in ordine di un certo tipo di relazione. La nostra vita è tutta fatta di rituali,
sì.
I nostri incontri, è fatta di rituali. Solo che dopo alcuni rituali sono caricati
di un significato
di
diverso,
una forza particolare. Per cui per me il discorso del questo è il pane, questo è il vino, fate questo in memoria di me, senza la parola sacrificio, fate questo in memoria di me, è un rituale perfetto che dopo, per esempio nel Covid, no, non mi hanno detto alle famiglie fate questo in memoria di Gesù, non per inventarvi le
no, no, certo.
Non so se avete idea.
Sì, sì.
Hanno fatto le messe in televisione, non so se avete un'idea. Però è importante avere un'idea molto più ampia di rituale, perché così si capisce anche meglio. Lei ha sottolineato all'inizio l'amore, non olocausti, sacrifici, no? È esplosiva quella
assolutamente.
L'amore è propellente, non avendo l'idea.
Certo.
La misericordia è riconoscente in qualche modo, mentre l'olocausto e il sacrificio è
una prassi.
Se è una prassi distruttiva,
anche sì.
Ma voglio dire, paradossalmente, anche prima di fare il tuo sacrificio va a
riconciliarti, va.
È un rito, vuol dire no, alzati, vai di là, tutte le volte. Allora c'è un embrione del rituale anche nelle cose che lei ha fatto trasparire, non so se, ma non sono i rituali classici di tutte le
tradizionali.
Prendi il pollo, lo uccidi. È interessante in questo senso Gesù di Nazareth, proprio perché propone dei rituali
che scardinano,
che sono difficilmente meccanizzabili, non so se rendono l'idea, mentre invece siamo riusciti a meccanizzarli anche questi, non so se non voglio convincerti, voglio dire no. Per dire che Gesù non era fuori dai rituali.
No, era così dentro che è stato capace di aprire la prospettiva, perché...
Ma offrendo dei rituali semplicissimi.
Assolutamente, che erano quelli più naturali, quelli più spontanei, certo.
Vabbè. Però non possiamo dire che l'amore sia un rito.
No.
No.
E quindi neanche un sacrificio.
No,
è
no, no.
È un sentimento sacrificio.
E neanche un sentimento o un'emozione. Allora, se la contrapposizione è tra amore e rito, l'amore non è un rito.
No, no.
È inutile chiamarlo sacrificio.
Perché lei sottolinea l'aspetto negativo del sacrificio.
No, 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 no. Rituale.
Ok.
Se non è rituale, non è sacrificio.
E per lei cos'è rituale allora?
Tutti i gesti che fa l'uomo, tutti. Dopo ne diamo più o meno importanza a questi e quelli, quelli sociali, quelli familiari, eccetera. Però
anche quindi quelli culturali.
Qualunque manifestazione umana, manifestazione vuol dire che gli altri vedono, ecco, è un rito.
Certo.
Per definizione.
Ma la nostra giornata è fatta di rituali, cioè da quando ci si alza, quando c'è, cioè, quindi rituale come, inteso come gesto, certo.
Ma la contrapposizione tra amore e rito, chiamare l'amore un rito speciale,
no, no, no,
non va bene.
No,
chiamarlo,
no.
Dire che sostituisce il sacrificio e quindi lo possiamo chiamare sacrificio, l'amore, no,
no, no.
Allora chiamiamo le cose come la scritta lì, offerta di sé, annuncio di pace, salvezza, armonia, apertura, eccetera, eccetera. E lì non c'è l'aspetto rituale, nel senso...
No, qua siamo a livello concettuale, certo.
È quello che è lo spirito, contrapposto a quella che è la manifestazione pubblica, visibile, concreta. Sono due cose diverse.
Sì, sì.
Quindi, parlare a persone moderne, riutilizzando il concetto di sacrificio come rito, mi pare che non raggiunga lo scopo.
No, ma per noi cristiani e già forse in una fase avanzata nella fede, approfondire queste tematiche ci aiuta a rispondere a quelle obiezioni di chi si sta avvicinando. Perché se noi non riusciamo a capire queste dinamiche, queste prospettive, queste sfumature, ecco, quando prima si parlava dell'intelligenza della fede, non siamo in grado poi di dare ragione di questa nostra fede e di queste prospettive.
Beh, a parte del termine intelligenza, non so sapere cosa vuol dire,
certo.
Perché l'intelligenza è un dono di Dio come la salute.
È un dono dello spirito?
Eh sì, okay. Certo. Che è diverso.
Noi non siamo noi meritori.
No, 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 assolutamente. Però è un aspetto che deve caratterizzare anche la fede. Penso, se mi permettete, perché sì, ne stiamo vedendo alcune tutte al mondo delle sette. Ecco perché l'intelligenza della fede. Associata appunto a questi vari altri aspetti. Deve essere una fede consapevole, una fede frutto anche di una ricerca, di una conoscenza, di un approfondimento.
Ma non sarebbe meglio saggezza?
Certo, anche se è un altro aspetto, perché riguarda più la dimensione così dei valori, ok? La saggezza, come uno si costruisce, si determina. L'intelligenza è un'altra...
Razionale.
Certo. Quello che dice San Paolo, rendere ragione della vostra fede.
Anche perché, secondo me, dobbiamo, in queste tematiche di peso,
certo,
non dobbiamo mai pensare che una parola afferri tutto.
No, no. Io ho fatto una scelta...
L'intelligenza...
Sì, sì, per far vedere le contrapposizioni tra appunto una ritualità molto pratica, materiale, e invece la prospettiva di apertura, perché paragonare dei gesti a atteggiamenti, sentimenti, parlo genericamente, come poteva essere l'intelligenza o l'amore, eccetera, voleva dire veramente stravolgere chi ascoltava Gesù, perché abituato a una prassi fedele a quella anche da centinaia di secoli, immaginatevi un Gesù che gli va a dire: guardate che è più importante l'amore che non quello che tu fai al Tempio. Era sconvolgente. Era sconvolgente, o anche quando i profeti, in particolare Osea, la misericordia io voglio, parole attribuite a Dio, messe in bocca a Dio, e non i riti, tutti quelli che magari erano puntuali, precisi, sacrifici di giornalieri, mensili, delle festività, e poi questi gli dicono: guarda che però tu devi guardare a quelle categorie che sono in difficoltà. Come? Allora, se io sono perfetto esecutore, cosa devo maturare? Questo era l'aspetto. Poi Gesù lo porta a delle estreme conseguenze, perché parlare di agape, quindi questa gratuità che prescinde dalla condizione di chi ho davanti, è veramente sorprendente. Ma è questo che dovrebbe aiutare anche oggi a focalizzare questa idea di sacrificio, perché il rischio era, e l'uomo lo corre da sempre, tutta la teologia anche per cui l'uomo è peccatore, è incapace, ecco le sovrastrutture che ci sono state date, ma in realtà il sacrificio doveva, almeno anche quelle che erano le prescrizioni iniziali, quelle che abbiamo visto, essere un momento di comunione con Dio attraverso delle modalità pratiche. E poi però l'uomo ha sempre avuto bisogno di essere richiamato alla fedeltà, all'autenticità, alla serietà e anche ad andare in profondità di quello che uno faceva.
Per cui l'intelligenza è una riflessività con chi?
Certo, assolutamente sì. Mai acquisita in maniera assoluta o permanente.
Che ti poni domande?
Assolutamente sì, assolutamente. È un cambiamento.
I riti li cambi, non so se è così.
Perché guardate, una fede senza la ritualità, anche quella è una fede parziale.
Ma certo, va bene. Se siamo esseri umani,
certo, ecco. Diventa, sono due.
E lui suggeriva che ci vuole una certa creatività nell'inventare rituali, perché se tutto è rituale, dice, ma cosa vuol dire fai così, fai colà? E ti do un elenco di esempi e io ne aggiungo un altro nuovo.
Non bisogna distruggere, ognuno di noi ha un anello al dito. È una formula, ma evidentemente l'amore e l'affetto va molto al di
là. Certo, del rito in sé.
Nessuno di noi distrugge l'anello che portiamo.
Che porta, esatto. È un elemento che fa parte di quella scelta, sì.
Sì, ma non è un sacrificio.
No, 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 io sono d'accordo con lei. Anche a livello di teologia si è sottolineato di più questo aspetto negativo del sacrificio. Quando in realtà la prospettiva è diversa. E da lì bisognerebbe ripartire, perché altrimenti chi si avvicina alla figura di Gesù, la vita è un sacrificio. No. Se invece io scopro questa dimensione di donazione, di offerta, di positività, e quindi qualcosa che mi permette di far lievitare qualcosa, è totalmente diverso. Totalmente diverso.
Sì, perché non c'è un vocabolario che risolve il problema.
No.
Grazie.
Bene,
grazie.
A voi, buon proseguimento.